I quattro corpi erano già stati liberati dalla neve della valanga, portati giù alla città e accompagnati alla sepoltura. Ma essi, era ben certo, erano rimasti ad aspettare lassù Augusto e Lisetta Porro, Roberto Cazzaniga e Maria Vittoria Torrani. E i loro compagni, giovani e vecchi amici di cordata e di sci, sono saliti a salutarli. Ancora un'ascensione insieme, come al solito, come tante altre domeniche sopra i 3000. Solo che questa volta l'appuntamento non è alla stazione per il sabato sera, ma addirittura poco sotto la vetta, senza che sia fissata un'ora precisa. Anche ad arrivare in ritardo, essi saranno là ad attendere, pazienti, perché ormai non hanno più fretta, né sentono il bisogno di scendere giù al paese prima di notte.
Un cordiale saluto da Mattia Mantovani e benvenuti alla quarta puntata della serie di questa settimana dedicata all'Engadina come luogo della letteratura. C'è un'Engadina fortemente simbolica che in Thomas Mann e Stefan Zweig fa da scenario al tramonto e alla fine del cosiddetto mondo di ieri e costituisce la cifra più autentica o comunque una delle cifre più autentiche della condizione umana nel mezzo dei traviamenti e delle immani contraddizioni del secolo breve, il Novecento. E poi c'è l'Engadina postbellica, quella che abbiamo incontrato ieri nelle pagine di Eugenio Montale, che di nuovo fa da sfondo e scenario al cambio della guardia tra l'aristocrazia dello spirito e i nuovi ricchi. E infine c'è un'Engadina molto concreta che col suo paesaggio fatto di laghi e montagne costituisce la meta di escursioni e arrampicate. Quella che Dino Buzzati, grande scrittore appassionato di montagna, descrive nel brano che abbiamo appena ascoltato è un'escursione che si conclude in tragedia. Si tratta del brano iniziale di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 15 gennaio 1935 col titolo Gli invisibili compagni di ascensione e recentemente raccolto nel volume I fuorilegge della montagna apparso nella collana degli Oscar Mondadori. Quattro escursionisti trovano la morte in alta montagna sepolti da una valanga. È un fatto di cronaca tragico e purtroppo non rarissimo in montagna, ma la penna di Buzzati lo trasforma in un momento di grande letteratura, con apparente cinismo, ma in realtà con profondissima pietas. Adesso ascoltiamo il brano centrale e maggiormente rivelatore dell'articolo.
Il Korvac non è un monte pauroso e nemmeno è audace di linee. In confronto del Rosek, che gli sta gigantesco di faccia, può anzi sembrare povero e brutto. Eppure anch'esso ha un'espressione potente. Anch'esso, e non è cinismo questo, ha acquistato a caro prezzo una sua tremenda bellezza. Perché è dura la legge delle montagne. Sono gli uomini col dono della vita che hanno fatto la loro gloria e la loro grandezza. Ecco il posto della valanga. La cupola sommitale del Piz Korvac è circondata da una fascia di roccioni che formano il suo piedestallo. A un certo punto questa bastionata è interrotta e si apre un ripido canalone, diviso in due da una sporgenza di roccia. Invece di scegliere un passaggio più in basso, quello abitualmente battuto, i quattro sciatori salirono per la ramificazione destra del canale. Doveva essere una giornata come questa, con un sole trionfale che faceva apparire il mondo felice e sicuro.
Il principio poetologico della narrativa di Buzzati, che per molti versi è simile a quello della narrativa e della drammaturgia di Dürrenmatt, è quello del peggior esito possibile. Lo troviamo ad esempio nel Deserto dei Tartari e in moltissimi brevi racconti come Sette Piani oppure I Sette Messaggeri, solo per fare due esempi. Ma a differenza di Dürrenmatt, che vedeva nel peggior esito possibile il dato di fondo della condizione umana e lo svolgeva talora fino al cinismo, in Buzzati c'è una connotazione simbolica, o se vogliamo fiabesca, che tende a smorzare i toni. Si potrebbe dire in altri termini che in Buzzati c'è una sorta di trascendenza laica, se così la possiamo definire, che in Dürrenmatt manca totalmente. Ed ecco quindi che il peggior esito possibile tende a relativizzarsi. L'Engadina descritta in questo articolo è precisamente uno dei luoghi di questa trascendenza, come possiamo notare dal brano finale dell'articolo che ascoltiamo adesso, in conclusione della puntata di oggi. E a proposito di trascendenza, l'appuntamento è per domani, per la quinta e ultima puntata, quando l'aria dell'Engadina che respireremo sarà un'aria umana troppo umana, l'aria di Zarathustra, l'aria dell'oltreuomo, insomma, l'aria di Nietzsche, un'aria che, ci piaccia o meno, continua a riempirci i polmoni. Mattia Mantovani vi ringrazia per l'ascolto e vi augura un buon proseguimento coi programmi di Rete 2.
La vetta così rimane sola sotto all'infaticabile vento, anzi sembra deserta, perché i quattro caduti devono esserci rimasti. In silenzio essi devono essersi seduti sulla neve, sorridenti, a guardare i compagni che fuggono a valle. Ormai non c'è più fretta, nulla resta da fare giù nella città della pianura. Hanno dimenticato la paura della notte buia e della tormenta. Possono restare per sempre tra le solitarie cime. Mentre si avanza la sera, a tendere le orecchie si possono udire i loro passi, i soffici colpi degli otto invisibili sci sulla neve, tac, tac, che battono misteriose piste sempre più in alto, chissà dove.